Allora, di nuovo in diretta. Per quanto riguarda, però, per quanto concerne la situazione di David Silva, in evoluzione arrivano anche smentite sul discorso Juve. Quindi noi riportiamo tutto,
sì,
perché
certo,
tanto
certo.
Questo è l'andamento del
ecco, importante, Marco,
del calcio
noi riportiamo,
mercato.
Perché
riportiamo.
Io e te notizie non ne possiamo prendere da
no,
qua dentro.
A me è arrivata, no, sì, assolutamente, è arrivata. Io ho riportato questa, diciamo così, possibile scenario. La realtà della si è bloccata, diciamo così, la trattativa, e come abbiamo saputo da fonti vicino proprio alla famiglia Davide Silva,
sì,
ci sono altri club interessati al giocatore. Quindi,
tra questi non dovrebbe esserci la Juventus,
prima
ma noi
si è
non escludiamo
Juventus,
nulla.
E poi è stata, diciamo così, smentita la cosa. Al momento è una situazione di stallo, secondo alcuni mancano dei dettagli burocratici, per altri invece si sarebbero inseriti altri club. Insomma, vediamo l'evoluzione poi di questa situazione relativa al giocatore David Silva del City.
E allora, per eventuale passaggio alla Lazio. Marco, andiamo a presentare l'ultimo grande ospite per questa puntata di Maracanã. Ovviamente c'è il direttore collegato con noi, Mario Sconcerti. Direttore, ben trovato.
Ciao Mario.
Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Mario, ben trovato. Allora Mario, senti, noi stavamo così dibattendo, ripartiamo dalla partita di ieri sera. Abbiamo così avuto un pomeriggio dove si è parlato tanto naturalmente della qualità che ha sicuramente inciso molto, quindi ci viene in mente quella del Paris Saint-Germain, Neymar, Mbappé, che hanno così cambiato la partita, però dall'altra parte con una qualità inferiore l'Atalanta è arrivata
inferiore.
A tre minuti
con le idee
dell'Atalanta
a tre minuti,
minuti diciamo così dall'obiettivo di arrivare alla semifinale. Quindi c'è chi dice no, pesa di più la qualità e quindi diciamo non dobbiamo esaltare troppo il fatto dell'idea di calcio eccetera eccetera, però dall'altra parte con una qualità inferiore, ripeto, a tre minuti c'era l'obiettivo. Mario,
io credo che il PG abbia vinto meritatamente,
sì,
e che avesse meritato prima di quei tre minuti. La vera speranza era che il PG fosse uscito male dalla malattia, dal riposo forzato per la malattia. Non è stato così, ha corso sempre e ha costretto l'Atalanta quasi sempre. A me è sembrato quasi miracoloso quello che ha fatto l'Atalanta, cioè che era riuscita a essere in vantaggio fino a tre minuti dalla fine. Io credo che non sarebbe stato, i risultati vanno sempre rispettati, questo lo diciamo tante volte, ma il PSG ha fatto di più in partita e meritava di vincere prima la partita. Il fatto che non ci fosse riuscito è un merito dell'Atalanta, ma non cambia almeno il mio giudizio sulla partita.
Direttore, ci interrogavamo con Marco riguardo anche un passaggio che è saltato meno fuori, quindi lo tiriamo fuori direttamente con lei. Questa partita dell'Atalanta rappresenta l'apice di un progetto tecnico oppure è un punto di partenza per questa Atalanta?
Io credo che non sia nessuno dei due, né un punto di partenza né l'apice. Credo che sia un momento di una lunga fase in cui l'Atalanta è riuscita a diventare una squadra assolutamente competitiva. Per cui è stata una partita in cui però, ecco, io ho visto una squadra che ha dato veramente tutto, ma che si è spenta proprio progressivamente fino alla... Ci sono stati peraltro due momenti decisivi, l'infortunio di Gomez e l'espulsione di Freuler, che ha messo in 10 la squadra. Quella è stata pesantissima, perché ha lasciato, loro avevano 4 attaccanti in campo, quindi hanno c'erano 3 difensori, per cui ha lasciato un attaccante, molto più spazio a un attaccante. Il PSG fino allora non aveva visto la porta, non aveva trovato la porta, cioè Neymar è arrivato 2 volte solo e ha commesso degli errori incredibili. Sono andati tante volte ad attaccare la porta ma senza mai diventare pericolosi, questo sì, questo va detto. però a me la differenza è sembrata netta.
Sì,
d'accordo.
No, la differenza è stata evidente, insomma,
abissale, forse un po' troppo, ma nettissimo.
Sin dall'inizio, dove poi non so, Mario, a me è sembrato anche una squadra, l'Atalanta, ma già dall'ultima parte del campionato, no? Non più brillantissima, cioè con meno energie. Mario, ti ha dato questa sensazione?
Sì, no, a parte che in campo nazionale poi ancora di più, la mancanza di un fantasista come Ilicic gli manca, perché Ilicic è il suo Neymar. Questo è la differenza, anche se poi Pasalic, che è il sostituto, ha fatto il gol, ma cambia proprio tutto il gioco dell'Atalanta. Ed è un'Atalanta che è arrivata francamente stanca a questo finale di stagione. Per cui io credo che, siccome loro sanno di calcio, il grande merito dell'Atalanta in quanto tale, non squadra, proprio come società, come ente, come insieme di cervelli, conoscono bene il calcio. Quindi io credo che riusciranno a ritoccare la squadra dove serve. L'Atalanta è una squadra peraltro ricca, non deve, ha già venduto i suoi giocatori, ha già venduto Kulusevski, ha già venduto Barro, per cui si è già riempita dei soldi con cui andare a cercare nuovi giocatori. Per cui credo che la storia ricomincerà tranquillamente quando ricomincerà il campionato.
Allora, e quindi diciamo, questo è per quello che concerne l'Atalanta. C'è però un'osservazione di un ascoltatore che ti voglio rigirare, Mario, che riguarda il calcio italiano in generale, e fa questa domanda. La vuoi prendere?
Sì, la prendo immediatamente, l'ho proprio qui davanti a me, al 3312-0013. Per lei, direttore, se per essere vincenti in Italia dobbiamo ricorrere a David Silva o Ibrahimovic, come possiamo pensare di essere competitivi in Europa? Sono un grande estimatore di ambedue i giocatori, che reputo essere stati grandissimi calciatori. Essere stati, anche qui il tempo verbale è abbastanza indicativo del pensiero dell'ascoltatore, direttore.
Mario.
Che noi si sia in un momento, in un lungo momento in cui siamo fuori dal grande calcio, questo non c'è dubbio. I grandi vecchi giocatori preferiscono venire qua, proprio perché noi siamo di un livello inferiore e quindi possono continuare a far vedere cose che da altre parti non riescono più a far vedere. Io lo dico tante volte, siamo un po' quello che è sempre stata la Turchia per noi, in cui ci sono delle grandi società, grandi squadre, ma il livello tecnico non decolla mai. È così. In un momento, peraltro, in cui la qualità media del calcio si è alzata, ma non c'è più la qualità individuale, una qualità individuale generalizzata, cioè i grandi giocatori sono veramente pochi, mentre sono diventati quasi tutti ottimi, noi siamo rimasti indietro nella velocità d'esecuzione. Noi siamo rimasti indietro 10 anni fa nella velocità d'esecuzione e non siamo più riusciti a rimetterci a passo. Forse proprio il nostro... Noi siamo ancora convinti, alcune squadre sono ancora convinte che la modernità sia il tiki-taka, mentre Guardiola da 10 anni ormai gioca in verticale e in orizzontale. Io credo che da noi siano mancate molto più che i giocatori, sia mancato la bravura dei tecnici. Noi abbiamo avuto una generazione di tecnici bravi, per carità, tutti bravi, ma inadeguati, che sono rimasti indietro nell'evoluzione del calcio. Ci siamo chiusi nel nostro pianerottolo e abbiamo continuato a cercare di giocatori adatti a un gioco che non c'era più.
Mario, però ti voglio chiedere una cosa. Questa osservazione che tu hai fatto, che chiusi nel pianerottolo, relativa un po' all'idea di calcio italiana, oppure perché abbiamo voluto imitare qualcosa, non ci siamo riusciti? Come ti volevo chiedere una spiegazione in più, ecco,
abbiamo,
questo rimanere chiusi.
Abbiamo certamente, intanto ci sono state delle fughe all'estero. Noi abbiamo perso tanti allenatori che se ne sono andati, siamo stati costretti, cioè da Capello a Conte, non ti dico Sarri perché è stata veramente una parentesi, ma noi abbiamo perso una generazione di allenatori, da Mancini, che hanno lasciato l'Italia e sono andati ad allenare all'estero. I migliori se ne sono andati e abbiamo dovuto promuovere sul campo dei ragazzi, dei giovani, dei quarantenni, che sono bravi, ma come nei giocatori si diventa bravi a 27 anni, tra gli allenatori si diventa bravi a 50, a 40 sei un ragazzo. Quindi ci siamo affidati ai modelli degli altri quando i modelli degli altri stavano già tramontando. E i nostri modelli degli altri non appartenevano al nostro modo di pensare, cioè, quindi abbiamo fatto doppia fatica e perso doppio tempo. Infatti adesso non riusciamo più ad avere difese, sì, è vero che si segna molto di più, però si prendono anche molti più gol, perché segnare gol non è che sono solo gol segnati, sono anche gol subiti. Quindi i 1154 gol, per dire, di quest'anno sono 1154 gol fatti che gli altri hanno subito. Quindi stiamo un calcio squilibrato.
Calcio squilibrato, direttore, però, che si può, chissà, forse ridisegnare nel prossimo futuro con invece una nuova generazione di allenatori piuttosto interessante. Il prossimo anno ci saranno anche comunque dei sodalizi comunque importanti da studiare. Ci sarà il ritorno di Francesco con il Cagliari, ci sarà il ritorno in panchina anche di Marco Giampaolo con il Torino. Ci sono già comunque dei progetti interessanti, ad esempio c'è quello di De Zerbi con il Sassuolo, lo stesso Vincenzo Italiano con lo Spezia. Insomma, ci sono dei binomi piuttosto importanti che si stanno creando. No, volevo arrivare a chiedere qual era secondo lei il più interessante.
Ah, secondo me De Zerbi, cioè tra De Zerbi e Marino, cioè, scusami, io non so perché lo chiamo sempre Marino, quello del Torino.
Giampaolo.
Oh, ah, perché c'è Giampaolo Marino, il direttore sportivo. Tra essere interessanti, è proprio questo il limite. Noi abbiamo allenatori interessanti, ma non abbiamo più gli Allegri, i Capello, gli allenatori, i Trapattoni, perché no, i Lippi. Noi tutta questa generazione è finita e in parte l'abbiamo persa e siamo gli allenatori interessanti. È come avere una squadra molto giovane, non vinci. È esattamente questo, però tra quelli nuovi a me piace molto De Zerbi, per carità, mi ricorda Zeman, spero che ottenga e faccia dei risultati migliori rispetto a Zeman. Il concetto è esattamente quello, ma visto il Paris Saint Germain di ieri, la squadra è allenata benissimo. Io non vista la partita di ieri non si riesce a capire perché Tuchel dovrebbe essere mandato via, perché la squadra è allenata, gioca bene. Poi c'è davanti dei fuoriclasse, ma gioca proprio bene. Quindi siamo in un altro calino, siamo in un momento, come tutto il paese, un momento di declino, di decadenza, di difficoltà. Quindi dobbiamo rimetterci lì e vedere dobbiamo aspettare gente che ci tira fuori. Sì. Che sappia inventare un qualcosa di nostro e di diverso.
Mario, altra cosa che ti voglio chiedere, proprio perché anche qui ne abbiamo parlato più volte, e io allora La partita di ieri da qualcuno è stata presa ancora una volta a pretesto come di sottolineare quanto sia molto più importante la qualità dei giocatori rispetto alle idee dell'allenatore. Io qua non mi trovo mai in linea su questo discorso, no? Volevo un po' capire il tuo pensiero su questo. Cioè, è chiaro che la qualità dei singoli è importantissima, però allo stesso tempo penso che sia importante l'allenatore. Mi sembra un po' come sminuire, no? Il ruolo e la funzione dell'allenatore.
No, non c'entra con la partita di ieri. Perché la partita di ieri è stata una squadra ben allenata, ben messa in campo. Peraltro il PSG ha vinto tutto questa stagione, in questa stagione monca, in cui loro ha vinto anche tutte e due le coppe interne. Non c'entra che se la qualità perché questi hanno sia la qualità che l'organizzazione, quindi è sbagliato l'esempio. Questi hanno, non è che tu vinci per le qualità individuali, hai visto comunque una grande organizzazione che dopodiché dai la palla a Neymar fa due tunnel e se ne va. Allora, ecco, semmai io ho visto un paio di giocatori eccezionali che in Italia non ho mai visto da tanto tempo.
Di certo non...
Ma tutto questo su un'organizzazione, ma guarda che la vera organizzazione di gioco, quando hai questo tipo di giocatori, è di allenarne, certo. Allenarne 8-9 e poi dare la palla a loro.
Certo.
No, che gli vuoi dire? Noi pensiamo che tante volte, purtroppo, ma è anche giusto, perché il calcio va studiato ma con giudizio, perché poi te lo devi... Non si può chiedere alla gente di studiare troppo il calcio, perché sennò non si diverte più. Quando abbiamo detto, ha scelto il 4-3-3, pensiamo che abbia scelto già. Il 4-3-3 lo scelgono tutti. Che vuol dire? Allora vincono tutti.
Era un po' il principio di Sarri questo, anche quando si è presentato alla Juventus, direttore, quando disse nella famosa conferenza stampa estiva: qui solo uno ha licenza di fare quello che vuole, gli altri fanno quello che voglio io, per arrivare al contesto di cui parlava lei, cioè allenarne 9 e poi ci sono quei due che ti risolvono le partite. Questo credo sia un po' il contesto perfetto.
Se hai quei due, infatti lo stesso Sarri è stato costretto a fare una squadra per Ronaldo, attenzione, e non per Dybala. Il problema della Juve è sempre stato questo, che il problema della Juve ad alto livello, che è ancora non risolto, che tu hai dovuto comunque sempre scegliere un po' fra Dybala e Ronaldo.
Sembra ora anche in via definitiva scegliere, perché pare che uno dei due debba essere mandato via per motivi, insomma, di natura economica. Lei a quale rinuncerebbe, direttore? Quale dei due?
Io non rinuncerei a Dybala, non rinuncerei a Dybala per tanti motivi, perché voglio dire, questo non significa che io consigli di dare via Ronaldo, perché sarebbe, però Dybala è la Juve, è il marchio della Juve dei prossimi 7 anni, Ronaldo un altro anno gli scade il contratto e non si parla di rifarglielo. La gente, cioè Dybala è un simbolo quasi della Juve, quasi come Ronaldo. Insomma, la Juve è stata Juve anche senza Ronaldo, per 100 anni, anche senza Ronaldo, anche senza Dybala, per carità, ma ha sempre avuto quel tipo di giocatore. È quello che fa innamorare la gente.
Allora, ci sono un po' di domande degli ascoltatori, approfittiamo, ne abbiamo ancora qualche altro minuto con Mario Sconcerti, domande proprio per Mario, vai, andiamole a prendere.
Sì,
Jacopo.
Allora, ce n'è una interessante. Veloce. Perché c'è il filone tedesco che viene analizzato dai nostri ascoltatori, ci sono due visioni discordanti, le riassumo. Il primo dice: in questi 10 anni la Germania come movimento calcistico di club, che cosa ha vinto tanto quanto l'Italia su una Champions nel 2013? Luciano però ci ricorda e chiede anche al direttore cosa ne pensa del filone tedesco di allenatori, Klopp, Nagelsmann, Rangnick, Tuchel, ormai sono dappertutto, predicano fisicità, intensità e recupero palla, ovvero il calcio moderno. Direttore.
Allora, è una bella domanda, però ne dobbiamo sempre ricordare una cosa: il calcio va sempre contestualizzato, non è solo campo, va contestualizzato cioè non è un campo, è tutto un movimento, e quel movimento va messo dentro la nazione, e la nazione va messa dentro il suo mondo, perché una nazione gioca spesso come è la sua gente. Una nazione felice tende a giocare un calcio felice, una nazione triste, una nazione in crisi tende a giocare un calcio in crisi. Detto questo, andiamo, il limite del calcio tedesco è sempre stato quello di non avere mercato internazionale. Nessun grande giocatore è mai andato nel calcio tedesco, forse qualche eccezione ci sarà stata, ma il mercato tedesco era fatto con gli slavi, polacchi, e croati, serbi, russi. Era fatto per tanto tempo con questo tipo di... e con la gran massa di giocatori tedeschi. Non dimentichiamoci che i tedeschi giocano come noi. Non è che siano una nazione come la Spagna o come l'Inghilterra. E dobbiamo andare a vedere la storia e scopriremo che noi siamo stati insieme ai tedeschi, governati insieme ai tedeschi, con cui abbiamo un lungo confine comune, per 1200 anni. Avevamo lo stesso imperatore, lo stesso papa, la stessa moneta, le stesse leggi. Quindi quando vediamo la Germania giocare con il 3-5-2, è un tipo di calcio molto vicino al nostro. Cos'è cambiato? È cambiato il calcio tedesco. Intanto, quando hanno investito un sacco di soldi con il mondiale di Klinsmann una ventina d'anni fa, poi quando sono arrivati i figli degli immigrati, i Khedira, gli Özil, i Klose, che hanno portato un tipo di gioco che loro non hanno. Perché Özil è un sud del Mediterraneo, quindi fantasia, eccetera, che dire pure capacità di inserimenti, eccetera. Sono stati migliorati da questo tipo dalla mescolanza di razze. Perché la mescolanza di razze, vi siete mai chiesti perché il Brasile ha dominato per 100 anni? Che aveva in più il Brasile? Il Brasile in più aveva che era l'unico paese al mondo, oltre gli Stati Uniti, che però hanno
col calcio
un'altra storia.
Poco a che fare, esatto. Certo.
E qui si ritorna all'importanza di come sono le nazioni. Non si può giudicare il calcio senza giudicare la nazione, il contesto della nazione. Perché il Brasile è l'unico paese che ha tutte le razze. Quindi tu prendi il meglio, puoi scegliere tra il meglio di tutte le razze, muscolarmente, fisicamente e come fantasia tecnica. Loro hanno i bianchi, i neri, i meticci, gli amazzonici, hanno qualunque cosa. Noi infatti avevamo la strada. La nostra grande forza è sempre stata la strada e l'astuzia. La strada che ti insegnava il dribbling stretto, e ti insegnava a correre il giusto, perché gli spazi erano brevi. Gli inglesi hanno sempre avuto i grandi campi e infatti sono dei fondisti. Dopodiché hanno avuto un grande campionato, si sono comprati i migliori, ma l'Inghilterra di per sé stessa non ha mai vinto un tubo.
Sono un mondiale mezzo pilotato nel 66 in casa, lasciando stare insomma
quel gol, non gol che fa discutere ancora.
Passato. Un mondiale non lo neghi a nessuno,
certo,
essendo una grande nazione, ma nel 66 sarebbe come se noi stessimo ancora a mondiali del 38.
Esatto.
Ecco, non lo so se sono riuscito a spiegarmi.
Sì, perfettamente.
Sì, facciamo una cosa, io ci voglio anche ritornare, perché questo discorso dobbiamo chiudere, meriterebbe
insomma. Tanto anche nei suoi libri detto sconcerto.
No, ma poi anche gli ascoltatori fanno altre domande in merito a questa cosa. Purtroppo dobbiamo veramente chiudere. Domani ci ritorniamo, tanto Mario ce l'abbiamo domani di nuovo. E poi c'è anche delle altre cose che volevamo chiedere, ma veramente il tempo è volato via. Mario, teniamoci da parte queste cose. Domani riprenderemo anche qualche domanda degli ascoltatori che su degli argomenti proprio. Qualcuno dice: manca il coraggio in Italia, non si scommette sui giovani. Insomma, sono usciti fuori tanti discorsi.
Ci ritorniamo
con Mario Sconcerti. Mario, grazie.
Grazie, direttore.
A domani.
Arrivederci, ciao.
Ci dobbiamo fermare perché dobbiamo dare la linea a Firenze. Siamo veramente arrivati. Grazie, Jacopo Erba.
Grazie, Marco Piccari.
Grazie al comparto tecnico, a tutta la redazione. Vi lascio a Stadio Aperto. Rimanete su TMV Radio. A presto. Buon proseguimento. Ciao.